gambelli bianconeri, quindi saluto Riccardo, ciao Ric.
Ciao Vinti, buonasera a tutti.
Hai una maglia azzurra, quindi o è per elogiare le nostre ragazze.
No.
Tra l'altro
c'è un cavallo.
Polo. Tra l'altro tu lo sai che insomma la bomber della nazionale della Juventus, non l'hanno scritto, però insomma è una giocatrice della Juventus. Faccio ovviamente una battuta. Allora Riccardo, oggi sto analizzando un paio di aspetti. È chiaro che parliamo di mercato. Del centrocampo intanto, perché Tonali, Frattesi o questo Hjulmand, che insomma ha detto sì alla Juventus, però c'è una clausola rescissoria, lui addirittura allo Sporting gli ha detto abbassatela perché questa non è più valida per quanto mi riguarda, vuole venire alla Juventus, ex Lecce peraltro, ha giocato con il Lecce. E poi ci sarebbero, che sì, secondo me, io non so perché l'abbiano tirato fuori, però anche che sì, ma soprattutto nelle ultime ore è ritornato un po' in auge il nome di Tonali, ma soprattutto invece quello di Frattesi, possibile scambio con Nico che sicuramente andrà via. Mi dici chi sceglieresti tu, scontato di dire Tonali oppure non potendo prendere Tonali?
Dunque Hjulmand, che io conosco poco, è il classico caso della realtà di cui ti parlavo la settimana scorsa, che come lì credo abbia già appurato, e cioè quando si presenta la Juve a un giocatore i prezzi raddoppiano, e questo ormai è storia, perché ora questo Hjulmand non credo sia un fenomeno, cioè sarà un buon giocatore, ma insomma sinceramente io lo conosco poco, però questa è la realtà, che quando la Juve si presenta a acquistare un giocatore i prezzi raddoppiano, e questo sono sicuro che è la prima realtà che Comolli ha già registrato. Quindi io su questo giocatore danese non mi pronuncio perché lo conosco poco. Io purtroppo ho un difetto, che seguo il calcio internazionale relativamente, e lo seguo solo quando qualche squadra gioca contro di noi, però ecco, non lo conosco poco questo giocatore. Per quanto riguarda Frattesi, è un bel giocatore Frattesi, sicuramente è un bel giocatore, è stato decisivo tantissime volte per l'Inter, grinta da vendere, è tecnica valida, però io lo vedo sempre in un contesto di una rosa, cioè titolare sì, sicuramente meglio di quelli che abbiamo avuto quest'anno, può darsi lo sia, però io mi piacerebbe molto di più Tonali, che sì, questo te lo dico.
Anche che sì, malgrado stia in Arabia Saudita, non sappiamo se con la testa possa ritornare in un campionato competitivo come il nostro.
Senti, io che sì, me lo ricordo un grandissimo centrocampista, un grandissimo giocatore. Certo, hai detto una cosa giusta, è stato in Arabia e quindi dovrebbe ritrovare il ritmo del campionato italiano, ma che sì, è un grandissimo giocatore, che in coppia con Kefren Turam sarebbero devastanti, però di tutti preferirei Tonali, però non credo che arriverà, anzi sono quasi sicuro, ci potrei scommettere che Tonali non si muove dall'Inghilterra.
Invece per la tua felicità, Nico Gonzalez praticamente andrà via, o Arabia Saudita, già hanno offerto 30 milioni, oppure la stessa Inter, perché se non riesce a prendere Lookman dall'Atalanta c'è la possibilità che prenda Nico, e lì si parlerebbe eventualmente di uno scambio. Dopodiché, perché io sto facendo dei discorsi in questi ultimi tempi, no? Lo scorso anno avevamo preso i tre più costosi, no? 61 Coppa Meners, 51 il valore, perché poi ci furono Ealing Junior e Barrenechea introdotti nella trattativa, comunque 51 il valore di Douglas Luiz e 40, ahimè, di Nico Gonzalez. Ora Nico e Douglas Luiz andranno quasi sicuramente via, anche perché Douglas ha mercato in Inghilterra, resterà Coop Meners, ma quello l'abbiamo detto, cioè, la Juventus non può cederlo, altrimenti farebbe una minusvalenza, Riccardo, clamorosamente sanguinosa, mettiamola così. Cioè, se riuscisse, qui vengo all'altro tema che sto cercando di trattare, se riuscisse a vendere questi due, cioè Douglas e Nico, è Comolli, perché c'è molta prevenzione rispetto al giudizio su Comolli. Aspettiamo la fine del mercato, su questo non c'è dubbio, però secondo te come si sta muovendo? Fermo restando, ripeto, per il momento è stato preso soltanto Jonathan David.
Allora, se riuscisse a vendere questi due giocatori, sarebbe un bel colpo, perché la difficoltà della Juve degli ultimi anni è stato il vendere, perché abbiamo sempre avuto difficoltà a piazzare i nostri giocatori, perché incredibilmente arrivavano alla Juventus, e mi ricordo Ramsey, Kostic, arrivavano alla Juventus e diventavano improvvisamente bidoni, anche se Kostic, dico la verità, proprio bidone non è stato, è stato un giocatore che andava molto a fasi alterne, però insomma è difficile piazzare Kostic, non parliamo poi di Arthur. Quindi noi abbiamo una storia negli ultimi anni incredibile per quanto riguarda la cessione dei giocatori. E Douglas Luiz e Nico Gonzalez fanno parte di questi bluff che sono arrivati, soprattutto, ripeto, Nico Gonzalez. Douglas Luiz
abbiamo visto poco.
Non l'abbiamo mai visto, ma Nico Gonzalez purtroppo l'abbiamo visto. E io, siccome ti ho sempre detto, quindi andavo a Toscana TV, ci sono andato per anni, e quindi essendo a Firenze lo seguivo questo giocatore, ho sempre detto un giocatore né carne né pesce, né buona carne né meno buona pesce, non buon pesce,
un
non
ibrido detto,
un ibrido che non serve a nulla, e questo l'abbiamo visto a Torino. Quindi se le vende come lì è un colpo da maestro, secondo me. Se poi riesce a portare anche dei bei soldini, è un colpo da maestro.
Non c'è dubbio. Capitolo Vlahovic, caro Riccardo. Allora, tu sai benissimo che dovrebbero, usiamo il condizionale, incontrarsi come lì e l'agente del calciatore Ristić. Diciamo così, l'obiettivo dell'entourage di Vlahovic e di Vlahovic stesso, ovviamente, è di arrivare a una rescissione consensuale. Ora vorrebbero 10 milioni, rispetto, lui dovrebbe prendere 12 netti l'anno, e se dovesse essere invece ceduto ti possono dare massimo 25, fermo restando che dopo i 20 già non faresti minusvalenza. Puntano a questa rescissione, che per molti sarebbe veramente una cosa clamorosa, negativa per quanto riguarda la Juventus, perché se dovesse rescindere consensualmente, tu sai benissimo che un ipotetico club che interessato, Vlahovic avrebbe più forza contrattuale, perché non pagherebbe il cartellino. Quindi poco fa Balzarini Gianni, sul suo canale YouTube, ha detto: sulla situazione Vlahovic non ci sono novità, se non, ve lo dico tre volte, lo ha scritto, la Juventus è molto indispettita per questa situazione, non riesco a capire se ci sia qualche club sotto, ok, per questa diciamo così fase di stallo per quanto riguarda la situazione. Ora, detto che secondo me, ma questo è il mio parere, è meglio che vada via a questo punto, forse l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, tu cosa faresti se dipendesse da te, onestamente Riccardo, cosa faresti con Vlahovic?
Allora, tenere un anno un giocatore in tribuna non conviene a nessuno. Io credo anch'io che ci sia qualche squadra sotto che sta offrendo dei bei soldi. Mi dispiace, perché siamo arrivati veramente a una situazione incredibile, abbiamo preso un campione, perché noi da Firenze avevamo preso un campione che credevamo perlomeno che fosse un campione. Io ricordo che è stato il miglior marcatore per due anni consecutivi, nonostante la scarsità dei centrocampisti, e te sai bene che le punte, se non sono rifornite da centrocampisti, difficilmente fanno rete, e te hai visto la difficoltà che ha avuto la Juventus questi anni a entrare in area, a riempire l'area di rigore. Quindi Vlahovic, dimmi te come faceva a fare rete, e nonostante ciò è stato per due anni il miglior marcatore. Certamente ora siamo arrivati a una veniva utilizzato male, lo ripeterò fino alla morte, siamo arrivati alle porte con i sassi, e credo che non ci sia più niente da fare. Io mi dispiace molto, perché lo preferisco 100.000 volte a Colomani, lo dico sinceramente, in condizioni fisiche al 100%, e quindi che farei? Non lo so, la situazione è molto difficile. Però ripeto, tenere un giocatore in tribuna un anno non serve a nessuno. La rescissione di contratto non sarebbe una vera gloria per la Juventus, assolutamente, perché rescindere un contratto con un giocatore come Vlahovic è una bestemmia, però io credo che alla fine si arriverà
a un accordo, perché alla fine purtroppo la Juve sarà costretto a trovare un accordo in un modo o nell'altro. Io non credo che resti, però magari poi i fatti ci smentiranno.
Io credo che resti, come sono altresì convinto che, non, che difficilmente riscatteremo anche Colomani, perché anche Paris Saint-Germain sta giocando sporco. Io non piango se non riscattiamo, assolutamente. Punteremo su qualche un altro, speriamo. Però ecco, dico la verità, Colomani un altro anno di prestito, sì, almeno potrebbe essere valutato per un altro anno ancora. Ma riscattarlo, io sinceramente, se non lo riscattano, non piango.
Nemmeno, ti devo dire la verità, nemmeno io. Però pure vero, Riccardo, ti faccio questa e poi ti faccio l'ultima e ci salutiamo, che per il momento c'è David Vlahovic, abbiamo detto, non ci sarà. Se non riscatti Colomani devi prendere un altro attaccante. Tu partivi con Osimhen, sì, teoricamente.
Quindi è quello che ho detto io. Per esempio,
per esempio
un giocatore come Luca, italiano, l'abbiamo visto andare al Napoli. Io lo dissi anche l'altra volta e poteva essere un'occasione farlo venire alla Juventus. È un giocatore italiano forte di testa, poteva essere insieme a David una bella coppia, cioè ce lo siamo fatti scappare, secondo me. Ecco. E quindi se certamente bisogna andare su un altro centravanti, su quello non c'è dubbio, e deve essere anche un centravanti di valore,
titolare, titolare, secondo
me.
E
non è che ce ne sono, che sono finti, i centravanti, cioè,
bravo,
chi ce l'ha se li tiene, è come il discorso dei centrocampisti forti, chi ce l'ha se li tiene, o te le vogliono 80, 90, 90 100 milioni, siamo a questi livelli.
Esatto. È uscita questa mane un articolo sulla Gazzetta dello Sport. Secondo me, io ripeto, io non ci credo, però per carità, hanno scritto che la Juventus avrebbe già pronto il sostituto di Tudor nel caso in cui andasse male Igor, cosa che io scongiuro in tutti i modi, e si chiama Luciano Spalletti. Ma secondo te l'hanno scritto tanto per?
Dunque, la Gazzetta di allora, con tutti, insomma, diciamo che la Gazzetta di solito, te sai bene, è un giornale che quando dà una notizia, ora non dico al 100%,
qualcosa però dici tu, cioè ci deve essere,
potrebbe bollire in pentola. Io sinceramente a Tudor gli do fiducia e gli voglio dare fiducia. Spalletti ha fatto se qualcuno dice Spalletti non è un bravo allenatore, è bugiardo. Spalletti è un bravo allenatore, lo abbiamo visto a Napoli, l'abbiamo visto tante volte, ha perso qualche campionato a Roma, per esempio, ha perso dei brutti campionati, però diciamo in linea di massima è un bravo allenatore. Però può darsi ci sia qualcosa di vero, ma io mi tengo per ora stretto Igor Tudor, gli do fiducia e i giocatori gli vogliono bene, andiamo avanti con lui. Poi tanto lo vediamo subito la prima di campionato col Parma, che secondo me già lì cominceremo a vedere la Juventus, perché quella è una partita importantissima, la prima di campionato. È vero, l'anno scorso si partì bene anche con Motta, vincemmo con il Como, io tra l'altro ero presente, e quindi dissi che ben comincia a metà dell'opera, e poi l'opera purtroppo
l'abbiamo visto.
Però io sono convinto che la prima di campionato già ci darà qualche notizia su,
non c'è dubbio,
dal punto di vista soprattutto caratteriale dei giocatori, e questo si è già visto, che insomma, da un punto di vista caratteriale, di spirito agonistico, questi giocatori sono molto migliorati, a parte la partita di Parma. Poi in generale sono molto migliorati questi ragazzi, quindi che ti dico, qualche rinforzo, anzi diversi rinforzi speriamo che arrivino, e Tudor, e poi Spalletti se ne parlerà,
speriamo che non se ne parli, speriamo non se ne parli, ecco. L'ultima, Riccardo, non so se hai letto qualche giorno fa l'Inter e il Milan nella fase di richiesta di abbonamenti, l'Inter e il Milan dei tifosi ha negato l'abbonamento ad alcuni tifosi delle rispettive curve, ok? Perché lo sappiamo meglio, io non lo sapevo, avevo qualche sentore, sostanzialmente rispetto a tutto il marasma gravissimo delle infiltrazioni della malavita nelle curve, appunto, l'Inter e il Milan alla fine, invece di pagare, questo adesso lo sto dicendo io, hanno, e questo è vero, stilato un codice etico e quindi hanno selezionato, pensa Riccardo, alcuni tifosi delle curve, evidentemente avevano dei, perché io credo che li conoscano, parliamoci chiaro. Praticamente la curva nord dell'Inter, la curva nord dell'Inter ha fatto un comunicato 2-3 giorni fa minacciando addirittura di ricorrere a vie legali, dicendo non capiamo perché sono stati negati gli abbonamenti ad alcuni ultra. Mi dà un'idea su questo e poi ci salutiamo veramente perché stiamo per andare in pausa?
L'idea è che stanno cercando di ripulirsi un po' la faccia, ecco, mi sembra evidente, ma Allora, questo sugli ultra è un argomento delicato, questo diciamo la verità, perché insomma ci siamo passati anche noi, quindi l'argomento ultra è un argomento delicato. Però dopo aver visto Zanetti, Barella, insomma in compagnia di questa gente, ora mi scappa da ridere sentire che hanno messo il codice etico. Il codice etico doveva essere già messo da prima. Quindi io la vedo come un'operazione lavafaccia, esatto. E per cercare di tamponare ormai danni che da un punto di vista mediatico sono stati fatti, non da un punto di vista sportivo, perché questi hanno preso una giornata con Çalhanoğlu, è una cosa ridicola, e il signor Kinè è stato ancora una volta riconfermato alla guida della giustizia sportiva. C'è un addetto a lavori, mi ha detto in questi giorni, della procura, che è una persona integerrima. Io ci posso anche credere che sia una persona integerrima. Fino ad ora, sia con le plusvalenze di Osimhen e sia su quello che abbiamo visto a Milano, io ho qualche dubbio. Poi sicuramente ha ragione questa persona che lavora in procura federale.
Saremo a vedere, Riccardo. Grazie, a giovedì prossimo. Un abbraccio, buona serata.
Ciao Vinti, buonasera a tutti i tifosi juventini.